la prima parola che si impara a dire quando siamo bambini è mamma, si fa mamma, si dice mamma, no? E l'ultima parola che si dice in genere quando si muore si chiama mamma. E quando le religioni, e anche la nostra religione cattolica, anzi soprattutto la religione cattolica, quando è molto popolare si riduce, come si dice, alla devozione più elementare e quindi lascia perdere la Bibbia, la liturgia, la riflessione sulla cultura, sui problemi dell'uomo, quando si riduce a questo elemento radicale, mette al centro la devozione mariana. In certe forme del cattolicesimo popolare resta il crocifisso, la sofferenza dell'uomo e la mamma, la pietà appunto, no? La mamma che prende in braccio il figlio che muore, cioè questo è il nucleo della religione che resta, se si può dire così. Ma questo perché credo che sia abbastanza facile, no, spiegare sta roba qui. Perché la mamma è l'immagine assoluta, quando dico immagine non dico solo rappresentazione, dico proprio sensibilità, sogno, carne appunto. No? La mamma è l'immagine fondatrice della fiducia, cioè il pezzo di mondo in cui noi siamo arrivati, dove abbiamo sentito Caldino, dove ci siamo sentiti accolti, è stato il ventre della mamma. Poi è stata la mamma per anni che ci ha rappresentato il mondo come abitabile. Ogni figlio nasce sulla terra aspettando dalla mamma una testimonianza sicura che il mondo è una casa, che il mondo che ci circonda è affidabile e anzitutto che sono affidabili i fratelli. Cioè ogni figlio attende dalla mamma una promessa che nel mondo troverà soltanto amici, non nemici. Questa, come si dice, è la radice della fede. La fede animale, se mi lasciate dire, nel senso alto della parola, carnale appunto, no? La fiducia è materna. E questo fa sì che ogni madre sia investita da una vocazione enorme. Ogni madre avverte questa attesa del figlio, sa bene, ogni mamma, che il figlio non chiede solo cibo, il calore di una casa o quello di un vestito, ma attende addirittura una testimonianza convincente del carattere buono della vita, del carattere promettente della vita. Cioè la mamma deve essere capace di testimoniare la speranza, appunto. Cioè questo vuol dire mettere al mondo un figlio, dargli questa parola, che è la fede appunto, no? Di fronte a questa attesa del figlio, ogni madre trema. Beh, oggi, se mi permettete, un po' più superficialmente, anche qui medicalizziamo queste grandi dimensioni, no? Quindi la preoccupazione è che, giustamente, che nasca sano, che si sia assistiti, che si impari a partorire, di fare i corsi di preparazione, si leggono i libri, come si fa a allattare. E sono cose, bisognerebbe essere stupidi per non capire la serietà di queste cose, perché appunto poi questa roba si traduce nelle preoccupazioni della carne. È la carne, se non dar da mangiare, se non che esca buono, se non che vada bene fisicamente, se non che si soffra troppo. Però appunto radicalmente la mamma è preoccupata di una cosa più profonda, sarà lei in grado di dare questa parola di fiducia? Ogni madre sa bene che il figlio attende questa testimonianza e di fronte a tale attesa la madre trema perché sa che non è all'altezza di questa roba, perché sa di non essere santa appunto, sa di non poter dare una testimonianza sicura di fede e di speranza e ha paura, giustamente ha paura, che il suo difetto di fede il suo difetto di santità, di trasparenza, il suo difetto di forza di testimonianza possa nuocere al figlio. Il figlio poverino non trova fede se la mamma è peccatrice. Mi ha concepito nel peccato mia madre, no? Dice il Salmo, ma è evidente. Cioè, mi mette al mondo un povero uomo. Alla base di questo timore sta la percezione impercettibile della nostra inaffidabilità, di qualcosa che dobbiamo nascondere. Sta la percezione vaga di quello che noi ridicolizziamo, il peccato originale, che non c'è, un mito, no? Di un peccato nascosto, di sfiducia, o se volete di onnipotenza capricciosa, di poca fede, che insidia la nostra vita fin da prima di ogni nostra scelta. In questo senso è un peccato che ha la forma di un contagio, ce l'abbiamo tutti sta roba qui, da nascondere, la poca fede appunto, l'onnipotenza infantile con cui rifiutiamo la fede, sta roba qui la nascondiamo. E il senso di questo peccato, il senso non è che te lo spiega appunto, ma in qualche maniera chi ha scritto la Bibbia cercava di rendere ragione di questa roba. È raccontato appunto in questa pagina di Adamo e della sua compagna. Sappiamo, non è il racconto di una vicenda di cui qualcuno ha conservato memoria, cioè non è il racconto di qualcosa che è avvenuto così, è una parabola, lo sappiamo, che cerca di interpretare questa vergogna che tutti sentiamo. Allora, parte così il racconto. Adamo, dove sei? È interessante. Cioè, noi non sapremmo neanche. Certo che Dio sa dove è Adamo. Cioè, deve chiedere Adamo dove sei. Lo sa, certo che lo sa. Però per incontrare Adamo in quel luogo dove Adamo ha peccato e si nasconde, è necessario che Dio lo chiami, che lo interroghi, che susciti la sua confessione. Adamo deve dire: sono qui. Soltanto attraverso questa confessione Adamo può essere stanato, la distanza può essere ridotta, l'uomo può stare di fronte a Dio. Altra genialità dell'uomo d'oggi: non c'è bisogno di confessarsi. Sfido, certo che non c'è bisogno di confessarsi. Non sai dove sei? Non ascolti la parola di Dio, non conosci il tuo peccato. Certo, purtroppo non c'è bisogno di confessarsi. E invece Dio chiama Adamo. In qualche maniera, soltanto quando Dio ci chiama, capiamo da dove viene la nostra vergogna. Cosa dobbiamo nascondere, appunto? Dio chiama Adamo, ma Adamo teme l'incontro con Dio e si nasconde. E alla fine, siccome poi è difficile continuare a giocare a nascondino, cioè Dio ti scova più o meno, siccome continua a chiamarti con grande rispetto, ma continua a chiamarti, e tu prima o dopo rispondi, però non esci dal nascondiglio. Mi sono nascosto perché ero nudo. Anche qui c'è bisogno di vestirsi per andare davanti a Dio. Ma da Dio andremo nudi, penso, no? Il vestito serve tra noi per nascondere la vergogna. Ma davanti a Dio no. Se Adamo si nasconde, non dipende dal fatto che è nudo, ma da quello che ha dentro. Da qualcosa che ha fatto di nascosto. Difatti, la parola di Dio dice: hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare? Punto. E cos'è l'albero di cui la parola di Dio ci aveva detto di non mangiare? È l'oggetto del desiderio incauto, irresistibile, con cui l'uomo vuol mangiare tutto. questo desiderio incauto che si insinua facilmente nel cuore dell'uomo, quel desiderio suggerito dagli occhi e dalla bocca, il desiderio di provare tutto ciò che ha forma attraente, perché pensa Adamo, soltanto provando tutto è possibile conoscere, capire, aprire gli occhi, vedere cosa è bene e cosa è male. Dio invece sa che provando tutto l'uomo si frega. Dio sa che provando tutto l'uomo arriva nella situazione in cui niente più è buono, niente più basta alla vita. Provando tutto si viene a sapere solo di essere condannati a morire. Conoscerai la morte, appunto, no? Pensate chi ha scritto questi testi, i nostri nonni. Che roba! Questi qui sì ascoltavano la parola di Dio. Ecco perché giustamente sono stati i testi fondatori conservati nella Bibbia. Infatti gli occhi di Adamo si aprono e Adamo conosce di essere nudo. Per questo all'udire i passi di Dio nel giardino istintivamente si nasconde e lì per lì pensa che la ragione del suo gesto sia la nudità, ma quando Dio lo interroga riconosce che la sua vergogna è legato all'aver mangiato il frutto proibito, cioè all'aver mancato di fiducia in Dio e nella sua parola. La colpa dell'uomo ha sempre questa fisionomia, che appena compiuta la dimentica. La strategia di Adamo è di nascondersi tra gli alberi del giardino, ma quella roba lì ha l'effetto solo di nascondere ai suoi occhi la colpa. E perciò, siccome lui non la vede più, siccome lui non ha peccato, siccome lui non deve confessarsi, il rimedio alla colpa può venire solo dall'iniziativa di Dio. Occorre che Dio si faccia vivo e con la sua parola riporti alla luce quello che l'uomo nasconde. È così anche oggi per noi. Quando si osa parlare del peccato originale, e cioè del peccato originale non vuol dire il peccato che ha fatto uno e tutti portiamo le conseguenze. Il peccato di Adamo vuol dire il peccato del figlio dell'uomo, il peccato del terrestre, il peccato che tutti portiamo dentro. Questo è il peccato di Adamo, originale appunto. Anche oggi dico, quando si parla di questa roba, noi non, questa roba non la vediamo, siamo nascosti, capito? È un mito. E però è vero ancora oggi che quando Dio ci chiama noi ci nascondiamo. E perché ci nascondiamo? Se non perché sentiamo di portare dentro qualcosa che è meglio non far vedere, appunto. Allora inventiamo molte scuse, ma la verità è che abbiamo dentro la paura di essere scoperti, e chi ha paura di essere scoperti dimostra di essere colpevole. Siamo colpevoli di non avere fede, siamo colpevoli di non ascoltare la parola di Dio e ci nascondiamo. Questo è il peccato originale. E quando viene scoperto, guardate anche qui, sono stati gli altri, capito? Quando viene scoperto trova subito una giustificazione: la donna che tu mi hai posto accanto, lei mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato, è stata lei. Provate a vedere se non è anche questa la strategia che usiamo noi, no? Certo, con la gente che ho attorno per forza siamo cattivi, c'è una cattiveria in giro. No, come i bambini dicono, i miei compagni di scuola sono cattivi, se io avessi tutti buoni sarei buono anch'io, no? Se accanto a noi tutti fossero buoni, saremmo buoni anche noi. Ma finché abbiamo i compagni che abbiamo, come facciamo a essere buoni? È così che il peccato di Adamo si diffonde, che la cattiveria di ciascuno fa diventare cattivi anche gli altri. No? Ci aiutiamo tutti a essere cattivi. Per poter essere buoni bisognerebbe che ci fosse intorno a noi un mondo diverso da quello che è. Ci vorrebbe un luogo in cui si ascolta la parola di Dio e la si mette in pratica. Ci vorrebbe una comunità di santi, di fedeli. Ci vorrebbe una comunità che ci rigenera, ci fa rinascere da capo, dall'alto, come figli obbedienti. Ma questa non è la Chiesa. Non dovrebbe essere la Chiesa, la comunità dei santi, degli uomini che, avendo conosciuto il Figlio di Dio, si fidano di Dio, credono. Per questo siamo stati battezzati, liberati dal peccato originale, messo nella fraternità dei santi, cristiani. Fanno tutte queste robe qui, loro dicono queste robe qui, no? Peccato originale, liberati dal peccato, battezzati, diventati figli di Dio, membri della Chiesa, promessi alla resurrezione, o no? Lo dicono queste robe qui i cristiani. In questa logica si capisce la devozione a Maria, così come la parola di Dio presenta l'operazione di Dio che è attorno al progetto di far venire su una terra vergine il figlio fedele, la preserva dal peccato, totale mistero appunto. Non... Ma il tema mi pare, non dico comprensibile, mi pare suggestivo, no? La Madonna come prima credente, la Madonna come inizio e figura della Chiesa, come ha detto il Concilio. In questo senso madre della fede, non mitologica. Colei che accettò di diventare la madre di Gesù per fede. Essa fu madre più affidabile di Eva, mentre Eva non si fidò della parola di Dio. La Madonna si è fidata, appunto, no? La madre più affidabile di Eva e di ogni altra madre di questo mondo. Di lei la fede cattolica afferma che fu senza peccato fin dalla sua concezione nel grembo della madre. Misterioso disegno di Dio, lettera agli Efesini, la seconda lettura. Dio dall'eternità ci ha pensati, ha pensato la Madonna così, appunto. Dio per l'incarnazione del Figlio, mediante Mosè e i profeti, ha disposto le cose in modo da garantire che Maria non sia stata toccata dal peccato del mondo. Per questo l'angelo la saluta come piena di grazia. E però è interessante, no? Vedete, la Madonna non ha paura di essere scoperta, non si nasconde. Diversamente da Adamo, non cerca di fuggire, ma dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ecco perché dobbiamo imparare a diventare figli di Maria. Ecco perché dobbiamo avere una devozione a Maria. Ecco perché dobbiamo amare Maria, seguirla come la prima dei discepoli, come madre della Chiesa. Chiederle di farci da madre, per essere battezzati nella Chiesa, per diventare santi, per essere generati di nuovo nel grembo della Madre Santa, che è la Chiesa. Cioè, il desiderio della devozione che muove la devozione mariana dovrebbe essere quello di avere una madre che ci genera alla fede, in modo che quando arriva Dio non ci vergogniamo, non ci nascondiamo, ma possiamo dire: eccomi, avvenga di me secondo la tua parola. Fratelli carissimi, nella Vergine Madre preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova, che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo. Per intercessione di Maria Immacolata innalziamo al Padre la nostra preghiera. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, in Maria riconosciamo la creatura che più di ogni altra ti ha obbedito come figlia, perché da lei impariamo la bellezza dell'obbedienza alla vita, nella fiducia e nell'umiltà, ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, hai scelto Maria come madre, da lei è stato generato il compimento di ogni tua promessa. Fa che anche noi diventiamo nel mondo grembo nascosto e fecondo della tua opera di salvezza. Per questo ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, vediamo in Maria la prima dei credenti in Cristo. Fa che la Chiesa abbia la forza e il coraggio della sua fede nell'accettare di patire e risorgere camminando accanto a tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, in questo itinerario di avvento, Maria è colei che ci fa compagnia nell'attesa della tua venuta. Ti ringraziamo per la bellezza di questa sua presenza e ti chiediamo di aiutarci a seguire il suo esempio nella fiducia e nell'amore. Per questo ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. O Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della tua Chiesa, perché tutti gli uomini, mediante la remissione dei peccati, siano rigenerati nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.